Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci, FFS Cargo in Ticino. Non ci sarà nessun licenziamento, ma parte del personale, circa 40 persone, verrà prepensionato o spostato. Grave incendio a San Gallo, prima le fiamme, poi il crollo di una palazzina plurifamiliare, 2 le persone disperse, 9 feriti, 2 gravi. Esportazioni di armi svizzere all'estero, la Giordania ha parzialmente negato i controlli sul materiale ottenuto, il rapporto della SECO. Trump congela ancora la ripresa degli attacchi all'Iran, quanto conta la pressione dei paesi del Golfo, ne parliamo nel radiogiornale. Le api sono in pericolo, occorre agire, lanciata un'iniziativa che chiede un maggiore impegno per la salvaguardia della biodiversità. Attenzione ai tornei di calcio amatoriali, la SUVA mette in guardia, ogni anno 40.000 gli infortuni, costi alti e molte assenze dal lavoro. Iniziamo dunque dalle FFS Cargo, il settore merci delle ferrovie federali svizzere in forte perdita, che ci sarebbero stati cambiamenti, si sapeva dallo scorso autunno quando le FFS avevano comunicato la necessità di riorganizzare tutto il settore, e dopo gli interventi sul traffico combinato oggi è stata comunicata la seconda fase, riguarda il trasporto di carri singoli ed entrerà in vigore con il nuovo orario di dicembre. Ale Melchionda ci spiega le implicazioni per il Ticino.
Da Chiasso non ce ne andiamo, anche perché Chiasso è un nodo importante, rimane importante anche per cargo. Ricordo che a Chiasso rimarranno comunque tutto quello che è il traffico di manovra, rimane l'officina di manutenzione per cargo, che è molto importante per noi, e quindi Chiasso rimane.
È stata chiara Roberta Cattaneo, direttrice della Regione Sud per le FFS. Nei mesi scorsi, ancora nelle ultime settimane, si erano infatti rincorse voci di una chiusura e, come abbiamo sentito, non è così. Ma una riorganizzazione nazionale di cargo è necessaria. Ancora nel 2025 il settore ha chiuso con una perdita di 76 milioni di franchi. Così, proprio da Chiasso, i macchinisti di lunga percorrenza, meno di una ventina, verranno svincolati dalle FFS e implementati nella filiata Tilo. Una decisione non particolarmente apprezzata dalla larga parte del mondo sindacale. Ancora Roberta Cattaneo.
Una parte sarà trasferita a Bellinzona, c'è anche l'offerta di Tilo. Non sono le stesse condizioni, ma ricordo che Tilo ha un ottimo contratto collettivo di lavoro, ha dei salari superiori alla media anche per il Ticino, e quindi ecco, parlare di seconda classe per Tilo a me dispiace molto, perché comunque offre un servizio importante per la popolazione in Ticino, fa il traffico regionale per la nostra regione, i macchinisti di Tilo sono altrettanto importanti.
Più in generale, in tutto il Ticino ci saranno una quarantina di lavoratori toccati dai nuovi piani della ex regia federale, ma nessun licenziamento. L'obiettivo è tornare nelle cifre nere, sinonimo di sostenibilità, entro il 2033, quando scadranno anche gli aiuti e gli incentivi della Confederazione a FFS e ai suoi clienti. E proprio in quell'ottica è da leggere anche l'aumento delle tariffe del 20% già messo in vigore.
E restando in ambito occupazionale, di poco fa la notizia che Skyguide, la società di controllo dello spazio aereo svizzero, taglierà fino a 220 posti di lavoro entro la fine del 2027. Le sedi potenzialmente interessate sono quelle di Dübendorf, Canton Zurigo e Ginevra. Le misure concrete non sono ancora state definite nei dettagli, ma l'obiettivo è quello di garantire la stabilità finanziaria e la sicurezza operativa a lungo termine. La cronaca a San Gallo: 9 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave, nell'incendio di una casa plurifamiliare. Incendio scoppiato nelle prime ore del mattino. Al momento altri 2 residenti risultano dispersi. Gli aggiornamenti con Monica Fornasie.
Erano passate da poco le 3.30 del mattino quando l'allerta è arrivata alla centrale operativa di emergenza di San Gallo. Sul posto, pompieri e soccorritori hanno trovato l'immobile già completamente avvolto dalle fiamme. All'interno, in quel momento, si trovavano ancora 19 inquilini. 9 sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale. 7 sono ricoverati essenzialmente per intossicazione da fumo. Gli altri 2 hanno anche riportato ustioni e versano in gravi condizioni. All'appello però mancano ancora 2 residenti. Un portavoce della polizia cantonale ha precisato ai media locali che non è chiaro se si trovassero effettivamente all'interno dell'immobile quando è scoppiato l'incendio, e al momento sono dati per dispersi. Un incendio molto violento, tanto che l'edificio è quasi completamente crollato durante le operazioni di spegnimento. L'intervento è tuttora in corso per evitare che il fuoco si propaghi all'immobile adiacente. Per quanto riguarda le cause, la polizia polizia non si sbilancia, gli inquirenti sono al lavoro. Molto ingenti quindi i danni materiali, stimati in diverse centinaia di migliaia di franchi, e importanti anche i disagi in tutto il quartiere. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie e unità specializzate della polizia della città e del cantone, un'ottantina di vigili del fuoco, oltre al personale sanitario.
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, è in visita oggi a Berlino. Stamane ha incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. I due hanno discusso di vari temi bilaterali. A partecipare alla conferenza stampa c'era anche il nostro collaboratore Walter Rau. Allora, Walter, che cosa è emerso da questo incontro?
Sì, i dossier bilaterali discussi oggi qui a Berlino sono stati tanti e non privi sempre di attriti fra i due paesi, come ad esempio il referendum per un tetto di 10 milioni alla popolazione residente in Svizzera o le spese militari elvetiche giudicate spesso da Berlino come insufficienti. Ma i temi discussi in cancelliera erano anche altri: l'aumento delle cooperazioni bilaterali, ad esempio nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione, la salvaguardia della concorrenzialità economica dei due paesi e gli scambi commerciali fra la Svizzera e la Germania, aumentati l'anno scorso di ben l'8,6%. Un tema spinoso è stato quello del possibile incremento dei dazi sulle importazioni dell'Unione Europea di acciaio svizzero, dall'attuale 25 al 50%. Qui il cancelliere Friedrich Merz ha messo in chiaro oggi che i dazi rappresentano comunque un veleno per la crescita economica e il libero scambio, auspicando un compromesso più favorevole per la Confederazione. Sul tema invece del prossimo referendum sul tetto di 10 milioni alla popolazione residente in Svizzera, Guy Parmelin non ha voluto esprimersi prima dell'esito del voto, assicurando però al cancelliere tedesco che anche nel caso di un'approvazione della proposta ci sarebbero spazi di manovra. La Germania, con i suoi 340.000 cittadini residenti nella Confederazione e quasi 70.000 frontalieri, seguirà l'esito del referendum con particolare attenzione, ha dichiarato Friedrich Merz.
Grazie Walter. Walter Rau in diretta da Berlino. Armi svizzere vendute all'estero e poi sparite nel nulla. Se ne torna a parlare in seguito a due controlli effettuati nel 2025 dalla SECO in Turchia e Giordania. Giordania che ha fra l'altro parzialmente negato le verifiche alla delegazione svizzera, che è potuta risalire solo a circa un terzo del materiale cercato. La questione rilancia anche il dibattito sull'allentamento delle norme sull'esportazione di armi, su cui si voterà. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
Fucili d'assalto, mitragliette, pistole, silenziatori. Erano stati forniti dalla Svizzera alla Giordania fra il 2014 e il 2019. L'anno scorso la Segreteria di Stato dell'Economia è andata a verificare che le armi fossero ancora lì, nel rispetto delle condizioni di vendita. Risultato? La SECO è potuta risalire solo a circa un terzo del materiale. Per tutto il resto le tracce sono sparite o le verifiche non sono state possibili. Il rapporto, reso noto oggi da Radio SRF, peserà su eventuali future richieste d'acquisto. Nel frattempo, le autorità giordane avrebbero offerto di contattare l'ambasciata svizzera una volta ritrovate le armi. Anche la Turchia è stata controllata nel 2025 e anche qui non tutto il materiale cercato è stato trovato, con la differenza che le forniture verso questo paese sono attualmente bloccate. Le armi svizzere che spariscono o che spuntano laddove non dovrebbero essere non sono una novità, ma il tema è più che mai d'attualità, avendo il Parlamento approvato un allentamento delle norme sull'export, contro il quale si voterà per referendum. Molti divieti e conseguenti controlli verrebbero aboliti. Per trarre profitto dalle spese militari mondiali grazie alle esportazioni incontrollate, dice il verde Gerard André. Aspetto contestato da Nicole Barandun, Centro, la quale si aspetta che il governo, nei casi proprio come la Giordania, faccia valere le previste eccezioni. Perché è il principio che verrebbe ribaltato. Oggi la riesportazione è vietata per tutti e il governo può derogare. In futuro verrebbe permessa per molti, con eventuali veti governativi puntuali.
E siamo alla guerra in Medio Oriente, con il presidente Donald Trump che ha sospeso ieri all'ultimo momento un nuovo attacco contro l'Iran, che era stato più volte annunciato, e questo a quanto pare dopo le forti pressioni diplomatiche esercitate da Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Proprio questo vogliamo analizzare con Francesca Cafferri, nostra collaboratrice, giornalista di Repubblica, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, il ruolo di questi paesi del Golfo, davvero la loro pressione è stata decisiva in questa fase per fermare Trump?
Assolutamente sì, parliamo dei tre principali alleati degli Stati Uniti nell'area e parliamo in particolare di un paese, il Qatar, che nelle ultime settimane è tornato attivamente sulla scena del negoziato per quanto dietro le quinte. Ecco, dobbiamo ricordare che il Qatar ha già aiutato gli Stati Uniti in situazioni veramente difficili come quella di Gaza e prima ancora quella dell'Afghanistan. Quindi se diciamo il ruolo dietro le quinte del Qatar appoggiato dagli Emirati e dall'Arabia Saudita, potrà arrivare a qualche risultato. Ha soltanto uno spiraglio di speranza di arrivare a qualche risultato. Ecco, Donald Trump ha dato al Qatar e ai suoi alleati il tempo di agire.
Ecco, dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, la sicurezza dei paesi del Golfo è stata messa a dura prova e questa sicuramente è una questione importante per questi paesi. Ma a parte questo, che cosa vogliono ottenere i paesi del Golfo dal presidente americano?
Essenzialmente la sicurezza, come avete detto voi. L'essenziale in questo momento è far sì che gli Stati Uniti non si sfilino da questa crisi, lasciando un Iran che, per il fatto stesso di aver resistito a questa offensiva, è di fatto più forte. La minaccia iraniana è stata durissima, i risultati che hanno subito, diciamo, gli attacchi che hanno subito questi paesi sono stati durissimi. Oggi sul tavolo questi paesi chiedono che l'Iran tolga i suoi droni, tolga i suoi missili a lungo raggio, che queste armi non rappresentino più una minaccia per loro e in generale che l'Iran non possa dominare, controllare lo stretto di Hormuz. Quindi diciamo è un Iran meno forte, più controllato, quello che oggi questi paesi vogliono ottenere.
Grazie Francesca Cafferri con l'analisi di questo stallo che si è venuto a creare e il ruolo dei paesi del Golfo. Negli Stati Uniti saranno stanziati fondi pubblici per risarcire coloro che Donald Trump definisce i perseguitati dell'era Biden. L'amministrazione Trump ha approvato a questo scopo la creazione di un fondo di quasi 2 miliardi di dollari. Le risorse saranno destinate anche ad alcuni dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quindi la sede del Congresso americano, in cui morirono 5 persone in circostanze diverse. Piero Grabeck.
Chi si è sentito perseguitato durante la presidenza di Joe Biden può ora rivolgersi a una sorta di fondo contro la strumentalizzazione. La concessione di indennizzi verrà approvata da una commissione formata da 5 persone. Non si sa però quali saranno i criteri per elargire questi quasi 2 miliardi di dollari pubblici. L'opposizione democratica è subito insorta, parlando di corruzione e di una misura anticostituzionale volta a premiare anche quelle che ha definito le milizie private pro-Trump, riferendosi a gruppi di suprematisti bianchi o insurrezionisti, quali quelli visti all'opera a Capitol Hill il 6 gennaio 2021. Ad annunciare la creazione di questo fondo è stato il Dipartimento della Giustizia americano. Ora il governo potrebbe pure essere accusato di aver perseguitato dei cittadini statunitensi durante la presidenza Biden per motivi politici, ideologici o personali. In realtà l'introduzione di questo fondo rientra in un negoziato più ampio. È stato approvato in cambio di una concessione da parte del presidente Trump. Quest'ultimo lascerà cadere la sua denuncia pari a 10 miliardi di dollari nei confronti del fisco americano, che aveva lasciato sfuggire dei dati di Trump stesso, dai quali risultava che in determinati anni aveva pagato poco o nulla al fisco in quanto aveva annunciato delle perdite colossali.
Torniamo in Svizzera, dove la situazione di api e altri insetti impollinatori è sempre più difficile, per questo è stata lanciata oggi l'iniziativa per le api, iniziativa popolare che chiede un nuovo articolo costituzionale per la protezione dell'impollinazione e dunque al governo l'attuazione di misure concrete, verificabili e con un orizzonte temporale chiaro. Ci spiega tutto da Berna Alessio Veronelli.
In Svizzera quasi la metà delle oltre 600 specie di api selvatiche presenti è minacciata, mentre 59 sono ormai considerate estinte. Negli ultimi 30 anni la biomassa degli insetti è diminuita di oltre 3/4. Anche le api mellifere sono in difficoltà e devono combattere contro malattie, parassiti e specie invasive.
Se questo ronzio degli insetti impollinatori dovesse cessare di esistere, cesserebbe anche la vita.
Samantha Burgoyne, presidente della Federazione Ticinese di Apicoltura, Api e altri insetti impollinatori sono la base del nostro approvvigionamento alimentare. In Europa circa l'84% delle colture dipende dall'impollinazione. Insetti che sono poi vitali per ecosistemi e altre specie animali.
Noi eravamo veramente entusiasti degli effetti delle petizioni che abbiamo avuto negli ultimi anni, sono state adottate all'unanimità da tutti i partiti e poi però non viene presa sul serio a livello proprio di esecutivo. Il Consiglio federale non emana veramente delle misure stringenti.
Da qui l'iniziativa che chiede che Confederazione e Cantoni garantiscano l'impollinazione di piante coltivate e selvatiche, mettendo a disposizione i necessari mezzi finanziari e le risorse umane, e non solo i 3 milioni in 6 anni investiti finora per combattere la moria di insetti, emanando soprattutto raccomandazioni, ma senza misure concrete con obiettivi e scadenze definiti. Iniziativa lanciata da un'alleanza partitica che dovrà da subito convincere il mondo agricolo e i suoi rappresentanti politici.
In Ticino, l'Unione Sindacale Svizzera e l'Associazione Imbarco Immediato hanno lanciato un'inchiesta per far luce sulle condizioni di lavoro delle persone LGBTQIA+ nella Svizzera italiana, perché le discriminazioni ci sono, è stato garantito, ma mancano dati che permettano di agire di conseguenza. Ci dice di più Marcello Iracio.
Gli ultimi 20 anni sono stati anni di grandi conquiste per la comunità LGBTQIA+, ma tanto resta ancora da fare, soprattutto se si parla di lavoro. Trattamenti differenziati, carriere bloccate, ambienti ostili, outing forzati, microaggressioni. La discriminazione è invisibile, sottovalutata e spesso normalizzata, in particolar modo se si parla di transessuali, come conferma Federico De Angelis, coordinatore di Imbarco Immediato.
In ambito lavorativo ne abbiamo soprattutto da persone trans, queer, che vivono il loro percorso di riallineamento di genere, quindi in qualche modo di allineamento del proprio fisico a quello che è il sesso mentale che si sentono di avere nella vita quotidiana, il lavoro incluso, possono creare problematiche e quindi discriminazioni.
Una situazione che ha indotto la sezione ticinese dell'Unione Sindacale Svizzera a collaborare proprio con l'associazione Imbarco Immediato per lanciare un sondaggio online che fotografi la realtà dei fatti. Cosa si farà dopo la raccolta dei dati ce lo spiega Chiara Landi del sindacato Unia.
Dopo il sondaggio noi metteremo a punto un rapporto che descriverà la situazione che si vive in Ticino sul mondo del lavoro e da questo rapporto faremo partire una campagna di formazione sul diritto del lavoro e di sensibilizzazione che sarà una campagna evidentemente indirizzata alla comunità però aperta a tutti, perché il nostro obiettivo è quello di far evolvere anche il diritto, le normative per dei luoghi di lavoro veramente sicuri per tutte e per tutti.
Il sondaggio inchiesta lo si trova online dal 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, sulle pagine web e sui canali social dei sindacati USS e di Imbarco Immediato.
E restiamo in qualche modo a parlare di mondo del lavoro, in questo caso delle conseguenze legate agli infortuni durante le partite di calcio amatoriale, come ad esempio i tornei aziendali che sono molto popolari insomma in questo periodo dell'anno. La SUVA lancia una campagna di sensibilizzazione, già perché ogni anno in Svizzera 40.000 persone si fanno male in questi contesti con costi elevati e molte assenze dal lavoro. Manuele Ferrari.
3 su 1000, tante sono le persone ad infortunarsi ad un torneo di calcetto come ad esempio quelli dei bar. Stando alle statistiche parliamo di una probabilità 5 volte inferiore rispetto ai campionati ufficiali riferito al livello dilettanti. Nella pratica in Svizzera annualmente sono comunque circa 40.000 i calciatori amatoriali ad infortunarsi, ciò che si traduce per i datori di lavoro in 680.000 giorni di assenza. Un singolo infortunio genera mediamente costi compresi tra i 9.000 e i 15.000 franchi, stando ai dati della SUVA. E sempre per l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, molti di questi si sarebbero potuti evitare. Raphael Ammann, responsabile campagna sul calcio della SUVA. La metà delle persone che partecipano ai tornei di calcetto, ad esempio, non portano i parastinchi e questo è un problema. Andrebbero inoltre indossati sempre anche scarpe e calzettoni adatti. La SUVA, così l'esperto, nei prossimi anni si batterà affinché una tenuta corretta diventi obbligatoria anche per questo tipo di manifestazioni. Nel frattempo, nei prossimi mesi, sarà più presente sui campi per sensibilizzare i calciatori e al contempo aiuterà gli organizzatori dei tornei a mettere in campo arbitri tesserati per meglio gestire le partite.
Klar geht's bei einem Krümperturnier natürlich letztlich auch um einen Sieg und um Emotionen.
Siamo consci che tutti vogliono vincere, che ci sono emozioni forti in gioco, ma non dimentichiamo il fair play, ricorda Rafael Amman, che la prima vittoria per entrambe le squadre è lasciare il campo senza infortuni.
E allora siate prudenti, adesso altro sport. Vi ringrazio per l'ascolto, un buon pomeriggio.